Radio Il Discobolo vi invita ad ascoltare. Zibaldone. Un programma ideato e condotto da Sandro Alba.
Cari amici ascoltatori, un saluto da Sandro Alba. Cesare Pavese, il poeta del quale ci siamo occupati nelle puntate precedenti, nacque il 9 settembre 1908 a Santo Stefano Belbo, provincia di Cuneo, e diciamo che la sua infanzia si dipanò tra il paese di Santo Stefano Belbo, dove la famiglia si recava più che altro in villeggiatura, e Torino, dove i genitori di Pavese solevano vivere e lavorare, vivere durante tutto il periodo dell'anno, tranne che per il periodo delle ferie. Però attenzione, perché questi periodi di vita a Santo Stefano Belbo sono rimasti nella mente di Cesare Pavese come un marchio, qualcosa di indelebile. Sono il suo mito, sono la sua radice veramente esistenziale. Cesare Pavese, preceduto da Maria di 6 anni più grande, fu allevato da Vittoria Scaglione, il cui fratello Pinolo gli ispirò la figura di Nuto nel romanzo Nella luna e i falò, perché il padre di Pavese morì molto prematuramente, l'abbiamo già detto, a causa di una grave malattia. Il 2 gennaio 1914 la madre di Cesare, che era una donna dura ed energica, dovete mandare avanti la famiglia da sola, e quindi Pavese fu dato praticamente in affidamento a una balia, insomma, che se ne occupò. Cesare frequentò la prima elementare a Santo Stefano e poi si trasferì a Torino presso un istituto privato, anche questo l'abbiamo già detto, e quindi frequentò il ginnasio inferiore presso i Gesuiti e quello superiore al Cavour, dove conobbe Mario Sturani, suo amico fraterno. Entrato al liceo massimo da Zeglio nell'ottobre del 1923, ebbe come professore Augusto Monti, crociano, seguace del filosofo Croce, intellettuale eticamente solido e profondamente antifascista. E fra i compagni ancora menzioniamo Tullio Pinelli, Remo Giacchero, Giorgio Curti. Nel 1925, ecco, qui cominciamo a entrare in quello che è l'eros, questa ossessione erotica che accompagnerà Cesare Pavese praticamente per tutta la vita e che rimarrà una costante della sua psiche, una costante dalla quale lui non riuscirà mai ad emergere, anche perché l'oggetto del suo desiderio erotico non si concretizzerà mai in una persona che condividerà con lui la vita, come Pavese desiderava. È come anche logico che un essere umano desideri, no? Si invaghisce di una ballerina, quella famosa ballerina citata poi dal cantautore De Gregori nella sua canzone Alice, l'attende addirittura sotto la pioggia battente per 6 ore, dalle 6 del pomeriggio, dalle 18 del pomeriggio fino alla mezzanotte. E lei non manterrà fede a quell'appuntamento che Pavese le aveva dato, che Cesare le aveva dato, non si farà viva. E questo sarà il primo Attenzione, perché non sono cose da poco, eh. Questo rimarrà nell'anima del poeta come un marchio, qualcosa di indelebile, eh? Qualcosa veramente di indelebile. Lui non dimenticherà mai questa delusione che si continuerà a perpetrare con tutte le donne che lui incontrerà e delle quali lui si innamorerà nella sua vita. Pensate, pensate che destino, insomma, però fu così, fu effettivamente così. Poi, tra l'altro, c'è da dire che negli anni giovanili Pavese aveva una predilezione ossessiva, insomma, diciamola, chiamiamola ossessiva, la critica la definisce ossessiva, io direi una predilezione semplicemente, insomma, poi a quei tempi, comunque suscitavano stuzzicavano degli appetiti, suscitavano degli interessi particolari nei ragazzi, perché comunque erano donne dalla vita libera, mentre ancora in quei tempi la donna era considerata una specie di schiava, costretta tra le pentole, i piatti e tutte le stoviglie delle cucine. Le donne erano considerate solo da questo punto di vista cuoche, madri, lavandaie, e questo era il ruolo femminile. Per cui le donne libere che facevano la vita di teatro, che facevano la vita delle ballerine, delle attrici, comunque la vita del teatro, la vita dell'arte espressiva, erano considerate delle donnacce, ma comunque nel cuore, nell'animo, nell'istinto di un ragazzo d'allora erano considerate le vere donne, le donne con le quali si sarebbe potuta vivere una storia veramente libera, eh? Purtroppo Pavese, questo amore, questo primo amore per la ballerina del varietà, che lui attese sotto la pioggia per 6 ore, restò una costante che determinò e marchiò a fuoco tutta la sua vita.
Ho visto tanti ladri condannare, ho visto dar condanne aspre inumane, la legge a volte non sa perdonare, neppure a quelli che ha rubato il pane. E tu, che bei capricci tuoi, marir, mi fai, mi rubi il cor per farne quel che vuoi, e il tuo peccato non lo sconti mai. Ed è il tuo furto che m'ha impoverito, povero sono e tu ricca non sei, sono anni ed anni che non ho sentito le care voci degli affetti miei. E tu, sai che farne del mio cuor che vuoi, e che mia madre non riavrà giammai. La legge c'è duro e spesso è condannato, chi ruba il portafogli ed ha l'onore. Solo a te ladra tutto è perdonato, non c'è una legge che protegga il cuore. Per farne quel che vuoi, e il tuo peccato non lo sconti mai.
Ladra, nell'interpretazione di Luciano Virgili. Ladra di E. A. Mario. Perché ladra? Ma qui non c'è niente di antifemminista. Io credo che la canzone rispecchi un po' quelle che sono le sofferenze umane, che fanno parte proprio dell'esistenza, della vita. Gli incontri possono essere molteplici e dare risultati molto variegati, anche gli incontri amorosi. E per Pavese purtroppo quello dell'amore restò un agognato incontro con la donna che avrebbe dovuto risolvere la sua vita dal punto di vista affettivo quotidiano. Non dimentichiamo, l'abbiamo già detto, che Pavese, a differenza di D'Annunzio, che era un donnaiolo e tendeva ad appagarsi collezionando donne un po' qua e un po' là, e questa era la sua natura, non stiamo facendo una critica ora di o dei rapporti o dei paragoni. D'Annunzio era un donnaiolo, amava correre dietro le donne, fare conquiste, perché questo era uno dei suoi scopi, non l'unico, ma uno degli scopi della sua realizzazione personale. Faceva parte della sua ambizione come scrivere, come essere un grande scrittore, come essere un militare. Un militare coraggioso, eccetera eccetera. E Pavese che cosa desiderava? Pavese desiderava farsi una famiglia, ben diverso insomma, cioè desiderava trovare una persona con la quale costruire un nucleo familiare. Non la trovò. Il 20 giugno 1930, con voto finale di 108 su 110, Pavese discusse la tesi di laurea, la sua tesi di laurea. Un buon esito, no? Un ottimo esito. La discusse su una sua interpretazione, una sua esegesi, un suo approfondimento di una poesia di Walt Whitman, con Ferdinando Neri, titolare di letteratura francese, dopo un precedente rifiuto dell'anglista Federico Olivero. Perché? Non ve lo so dire, non lo so. Leggo queste note biografiche alquanto strane, però comunque la storia andò così. Pavese nel frattempo, grazie alla mediazione di Arrigo Caiumi, aveva offerto nel marzo la propria collaborazione all'editore Benporad per tradurre romanzi statunitensi. Era il suo mestiere quello di fare il traduttore dall'inglese, e quindi questo poi rimase, diventò insomma in realtà il punto fisso della sua vita, che oltre alla grande capacità come romanziere e come poeta, Pavese possedeva anche questa capacità che non è da poco di tradurre, perché l'abbiamo già detto in altre trasmissioni, tradurre poesie, tradurre testi, diciamo, letterari, non è poi soltanto conoscere una lingua e riuscire a trovare il corrispondente in italiano, ma è una capacità proprio particolare degli scrittori di calarsi nella mente dell'autore e trovare tutti quegli addentellati, tutti quei particolarismi, quelle assonanze che fanno parte di una lingua e che devono essere trasportati nella lingua italiana. Non è semplice, ci vogliono delle doti particolari che Pavese aveva, eh? E sicuramente gli valse poi quella sua continuata collaborazione importantissima con la casa editrice Einaudi, che gli diede la possibilità di pubblicare la sua opera, tutta la sua opera letteraria, e non è poco.
Si puedes tú con Dios hablar, pregúntale si yo alguna vez te he dejado de adorar. Y al mar, espejo de mi corazón, las veces que me ha visto llorar, la perfidia de tu amor. Te he buscado donde quiera que yo voy y no te puedo hallar. ¿Para qué quiero otros besos si tus labios no me quieren ya besar? Y tú, ¿quién sabe por dónde andarás? ¿Quién sabe qué aventura tendrás? ¿Qué lejos estás de mí? ¿Para qué quiero otros besos si tus labios no me quieren ya besar? Y tú, ¿quién sabe por dónde andarás? ¿Quién sabe qué aventura tendrás? ¿Qué lejos estás de mí? Qué lejos estás de mí.
La raccolta di poesie, lavorare stanca, pensate anche a questo titolo particolare, lavorare stanca, è del 1936. Perché lavorare stanca? Certo che lavorare stanca, ma la stanchezza, diciamo, a cui si riferisce Pavese, è una stanchezza di carattere particolare, è la depressione, è la tristezza, è il suo affrontare il lavoro quotidiano, la sua fatica quotidiana, la sua vita quotidiana, ma non con quel brio, con quell'entusiasmo, della persona che oltre al lavoro ha qualcosa a cui dedicarsi, figli, una moglie, una vita, no? La vita di ognuno di noi si compone in parte delle ore che noi dedichiamo al lavoro e in parte delle ore che noi dedichiamo ai nostri affetti di carattere personale. che possono essere variegati, ma comunque sono affetti di carattere personale. Ora, cosa mancava a Pavese? Proprio questo. Mancava questo aspetto della vita, perché Pavese non poteva certo lamentarsi del fatto che gli mancasse il lavoro, che gli mancassero gli amici. Ne aveva tantissimi alla casa editrice, di colleghi e di amici con cui magari trascorrere anche delle liete serate, ma la sua stanchezza d'uomo, il suo lavorare stanca quando si lavora solo per lavorare, quando si vive solo per lavorare, ecco dov'è. Cioè, è una stanchezza che noi potremmo in pratica definire depressione, quella particolare stanchezza che deriva dall'infelicità esistenziale, dal vivere le proprie giornate senza uno scopo, quello scopo che ci consentirebbe, non dico la felicità, ma un senso più profondo della vita, una certa serenità. Ecco, lavorare stanca è del 1936, non fu una raccolta poetica che ebbe una particolare fortuna al momento della pubblicazione, ma questo non era un grande problema, perché con l'editore Einaudi in seguito poi queste liriche, queste poesie invece trovarono un consenso molto più largo. Nel 1962, quindi ci avviciniamo nel tempo, viene edita per la prima volta la serie di poesie che fanno parte di Lavorare Stanca, con il titolo, una silloge, possiamo dire, una raccolta, una breve raccolta, con il titolo Verrà la morte, avrà i tuoi occhi. Poi questo Verrà la morte, avrà i tuoi occhi rimarrà comunque il marchio che farà conoscere Pavese, diffonderà la voce poetica di Pavese, diciamo, fra il mondo giovanile, fra gli intellettuali, perché Pavese aveva già compiuto il suo atto tragico e conclusivo e definitivo, e quindi questo titolo Verrà la morte e avrà i tuoi occhi incuriosiva, era un emblema, era praticamente la traduzione in chiave lirica, in chiave poetica, del suo suicidio. Quindi verrà la morte e avrà i tuoi occhi. Questa infatti fu pubblicata separatamente per la prima volta nel 1951, quindi un anno dopo il suicidio di Pavese. Ricordiamo sempre che il suicidio di Pavese avvenne nell'estate del 1950, quindi qui siamo nel 51 e sono trascorsi solo pochi mesi proprio dalla morte del poeta. È invece interessante e piacevole rileggere oggi le poesie del disamore e altre poesie disperse nel senso che sono state stampate un po' qua e un po' là, che sono più lontane nel tempo rispetto a Verrà la morte, avrà i tuoi occhi. Fanno parte ancora di quel modo particolare di poetare di Pavese, che è in bilico tra la poesia vera e propria e il raccontare, il racconto, la narrazione. Ecco, da queste voglio leggervi la poesia intitolata La casa. L'uomo solo ascolta la voce calma con lo sguardo socchiuso, quasi un respiro gli alitasse sul volto, un respiro amico che risale, incredibile, dal tempo andato. L'uomo solo ascolta la voce antica che i suoi padri nei tempi hanno udito, chiara e raccolta. Una voce che come il verde degli stagni e dei colli incupisce a sera. L'uomo solo conosce una voce d'ombra carezzante che sgorga nei toni calmi di una polla segreta, la beve intento, occhi chiusi, e non pare che l'abbia accanto. E la voce che un giorno ha fermato il padre di suo padre e ciascuno del sangue morto. Una voce di donna che suona segreta sulla soglia di casa al cadere del buio. Ecco, si conclude questa poesia dell'uomo solo, che poi l'uomo solo è se stesso, è lui, è una rappresentazione di se stesso, e si conclude con una figura femminile che arriva nell'ultima strofa, nelle ultime parole della poesia, e arriva così, quasi fosse un suono, una voce. Dice: una voce di donna che suona segreta sulla soglia di casa. È un sogno, è un'immagine quasi onirica, è il poeta uomo, è l'uomo pavese poeta che sogna di udire una voce di donna, e anche metaforicamente questa voce di donna entra nella sua casa, ma entra anche nel suo intimo, in se stesso, nella casa che lui ha nel cuore, questa donna che è solo un'immagine che non si coronerà mai di realtà.
Io frequentavo allora uomini leggeri, superficiali, tristemente uguali, gente che pensa di avere in mano il mondo e non sa neanche se è rotondo. E facevo l'amore perché lo si fa, senza amore, senza umanità. Ma la sera che io ti ho avuto vicino, tu cantavi come canta un bambino. Eri giusto, diverso, eri tu, eri vivo e mi davi qualcosa di più. E fu la prima volta che mi son sentita lontane, dove galoppano tanti cavalli bianchi. Il tuo viso era dolce, il sorriso chiaro, camminavo dritta verso di te. Ogni cosa facciamo ora, facciamo l'amore, e vicino a te sono corte le ore, perché sei un uomo che sa essere uomo e sai rendere bella la vita. Tu sei giusto, diverso, sei tu sei vivo e sai dare qualcosa di più. E sempre come il primo giorno in cui mi son sentita donna.
Thank you.
Donna con te, Mia Martini. Dalle poesie del disamore leggo. Da La terra e la morte, terra rossa, terra nera. Tu vieni dal mare, dal verde riarso, dove sono parole antiche e fatica sanguigna e gerani tra i sassi. Non sai quanto porti di mare parole e fatica, tu ricca come un ricordo, come la brulla campagna, tu dura e dolcissima parola, antica per sangue raccolto negli occhi, giovane come un frutto che è ricordo e stagione. Il tuo fiato riposa sotto il cielo d'agosto, le olive del tuo sguardo addolciscono il mare, e tu vivi, rivivi, senza stupire, certa come la terra, buia come la terra, frantoio di stagioni e di sogni che alla luna si scopre antichissimo, come le mani di tua madre, la conca del braciere. E ancora questa breve. Tu sei come una terra che nessuno ha mai detto. Tu non attendi nulla, se non la parola che sgorgerà dal fondo come un frutto tra i rami. C'è un vento che ti giunge, cose secche e rimorte ti ingombrano e vanno nel vento. Membra e parole antiche. Tu tremi nell'estate.
Negherò sempre, perfino con Dio, che a volte il pensiero, vagando di suo, ritorna a cercarti, esulta al ricordo, poi torna a sfinirmi, cattivo e testardo, e penso alla notte che sola morì. E tu, pur sapendo che sola morivo, chissà da che braccia non sei più tornato. E allora mi dico, non mi hai mai amato. E dicembre, la neve, la gente, e tu che nel traffico lento, irritante, bloccando la strada, hai spento il motore per dirmi, mi vedi, io muoio. clacson suonavano come impazziti. Noi fuori dal mondo ci siamo baciati, neppure a 3 ore da quel capodanno a cui non venisti, giocando d'inganno. Sapevo dormire o pregare, diceva il dottore, è lei che lo vuole, c'è un filo, diceva, tra mente ed il cuore. Allora di colpo ti ho visto vicino, la notte ed il giorno, un lungo cammino. E quando ho ripreso a sorridere ancora, ho girato la testa, ma ero già sola.
Mina, ahi mio amor, abbiamo detto che però Pavese non arriva mai al lamento, non arriva mai alla lagna, a lagnarsi della propria vita, delle proprie insoddisfazioni, ma cerca sempre di trasfigurare, di tradurre tutto in un linguaggio poetico, particolare, cifrato, dove noi dobbiamo penetrare lentamente, un poco alla volta, e cercare di decantare questo suo linguaggio per entrare nella sua intimità, nella sua sofferenza di uomo, perché cioè è evidente la sua sofferenza di uomo nelle sue opere, non potrebbe essere altrimenti. Pavese scontò il confino, lo abbiamo detto, era un antifascista convinto, chiaramente fu confinato per questa sua convinzione antifascista, appartenenza comunque a un'ideologia di sinistra, anche se poi come molti altri non soddisfatto della politica del Partito Comunista ne entrò, ma non ne fece poi parte, ne uscì. Poi d'altra parte l'artista comunque è sempre critico, un po' come Pasolini, insomma, no? si può avere una certa ideologia, appartenere a una certa ideologia, sentirsi in qualche modo di sinistra, magari anche marxisti, però è molto difficile poi entrare nell'ambito, nella sfera, nel coacervo della politica, dove ci giocano interessi un po' di tutti i tipi e dove la persona pura, dove soprattutto l'artista puro, è molto difficile che possa resistere in questo ambiente e farne parte. Ci sono stati quelli che ne hanno fatto parte, ma comunque, insomma, facciamo un discorso generale. Ora stiamo parlando in particolare di Cesare Pavese. Cesare Pavese, abbiamo detto che in qualche maniera si era pentito, o forse non proprio pentito, ma si era sentito colpevole, un po' in colpa, per non avere appartenuto alla resistenza attiva e per non avere fatto, insomma, il partigiano, come tanti altri d'altra parte, insomma, hanno combattuto con la penna più che con le armi, imbracciando le armi, e Pavese ha combattuto con la penna. Sentite questa poesia stupenda, breve, tratta dalla Terra e la Morte, dove si parla proprio di questo momento di sangue versato per la patria, di sangue versato per la libertà. E allora noi vili, che amavamo la sera bisbigliante, le case, i sentieri sul fiume, le luci rosse e sporche di quei luoghi, il dolore addolcito e taciuto, noi strappammo le mani dalla viva catena e tacemmo, ma il cuore ci sussultò di sangue e non fu più dolcezza, non fu più abbandonarsi al sentiero sul fiume. Non più servi, sapemmo di essere soli e vivi. E ancora questa: tu non sai le colline dove si è sparso il sangue. Tutti quanti fuggimmo, tutti quanti gettammo l'arma e il nome. Una donna ci guardava fuggire. Uno solo di noi si fermò a pugno chiuso. Vide il cielo vuoto, chinò il capo e morì sotto il muro, tacendo. Ora è un cencio di sangue e il suo nome. Una donna ci aspetta alle colline. E torna questa figura femminile, questa donna che è quasi un fantasma, che appare e scompare. Chi è? Certamente la fidanzata o la moglie del partigiano ucciso sotto il muro. E leggiamo ancora questa poesia dove c'è questa radice forte con la terra, col territorio, che diventa un mito, diventa il suo mito esistenziale. Sei la terra e la morte, la tua stagione è il buio e il silenzio, non vive cosa che più di te sia remota dall'alba. Quando sembri destarti sei soltanto dolore, l'hai negli occhi e nel sangue, ma tu non senti. Vivi come vive una pietra, come la terra dura, e ti vestono sogni, movimenti singulti che tu ignori. Il dolore come l'acqua di un lago trepida e ti circonda. Sono cerchi sull'acqua, tu li lasci svanire. Sei la terra e la morte.
Io confesso che non ho fatto la guerra ed ho parlato alla gente come se fossi un eroe. Confesso, ho parlato per anni perché qualcuno capisse quello che sento. Stasera ti confesso che sono entrato in un porto ed ho cercato una nave che mi portasse lontano. Non voglio più vedere le cose che mi hanno fatto sentire questo silenzio, e sappi che per me passerai la vita così ad aspettare. Stasera ti confesso, non ci capisco più niente, io voglio solo dormire per non vedere nessuno. È tardi per pensare all'amore e per andare sui monti a parlare col sole di noi due, e per svegliarsi al mattino con la pace nel cuore.
Piero Ciampi, Piero l'Italiano, detto Piero l'Italiano, in una sua canzone intitolata Confesso. Ecco, siamo in chiusura, cari amici e ascoltatori. Anche oggi siamo arrivati al termine del nostro programma. Diciamo che le poesie del disamore comprendono una sequenza di poesie delle quali fa parte Verrà la morte e avrà i tuoi occhi, che abbiamo già ascoltato nel corso del nostro programma, ma dovremo soffermarci su queste poesie, su questo gruppo di liriche sempre rinvenute dopo il decesso di Cesare Pavese. Le leggeremo. Dobbiamo dedicare a Pavese ancora un programma, quindi avremo modo di leggere queste poesie della serie Verrà la morte e avrà i tuoi occhi, e di parlare anche, di terminare il discorso, di parlare anche degli ultimi momenti di vita di Cesare Pavese, della sua conoscenza con Constance Dowlong, con la quale lui ebbe una breve relazione, ma che incise probabilmente anche indirettamente, ovviamente, sulla sua decisione di chiudere la sua esistenza terrena, perché Constance Dowlong fu probabilmente l'ultima persona con la quale Cesare Pavese parlò, quantomeno al telefono, e questo almeno dice la cronaca, e non sappiamo quanto ciò risponda a verità. Comunque fa parte della sua vita, ha fatto parte questa attrice americana bellissima della vita di Cesare Pavese, è stata forse una delle ultime immagini che sono rimaste nella lastra fotografica del suo pensiero, quando lui chiuse definitivamente gli occhi quella notte nella stanza dell'hotel Roma di Torino, dell'albergo dove lui aveva deciso di terminare la sua esistenza terrena. Un caro saluto da Sandro Alba e alla prossima, grazie per l'ascolto.
Avete ascoltato?
Thank you.
Zibaldone. Un programma ideato e condotto da Sandro Alba.
Uh-huh.